In una famosa serie televisiva, una scena significativa e rivelatoria del carattere del protagonista è quella di un uomo che trasportava il suo tesoro sulla sua automobile in mezzo a un deserto. Poi la macchina si ferma e il contenuto del suo tesoro, un barile pieno di denaro, non può lasciarlo lì nel deserto e comincia a rotolarlo e a spingerlo, e la telecamera indugia su questa scena di quest'uomo malato che aveva fatto tutto questo denaro in modo disonesto, che spinge questo suo barile fino a trovare una casa dove può acquistare una macchina. Quel denaro, quel tesoro, quel barile era diventato la ragione della sua esistenza. Aveva perso tutto, aveva perso gli affetti, aveva perso la famiglia, aveva perso la dignità, aveva perso la reputazione, era ormai stato scoperto e il suo tesoro era lì. Mi è venuto in mente che poteva essere paragonato a uno scarafaggio. Avete presente gli scarabei stercorari? Sono quegli scarafaggi che spingono la loro palla di sterco, dove poi metteranno le larve e faranno crescere i loro figli nutrendosi di quello sterco. È un uomo che ha nei tesori di questa terra tutto. È simile a uno scarafaggio e io penso che nella idea del regista questa immagine voleva essere trasferita. Ora noi leggeremo Matteo 6 dal versetto 19 al versetto 24, dove si parla di tesori, dove si parla di visioni del mondo e dove si parla di padroni. Leggiamo. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre, se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. A questo punto del sermone sul monte, Gesù si rivolge a noi, cittadini del suo regno, discepoli suoi, figli di Dio, per insegnarci che fuggire ogni forma di ipocrisia significa non soltanto, come ha detto all'inizio, ricercare una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. Se la vostra giustizia non supera quella di scribi e farisei, voi non entrerete nel regno di Dio. E ci spiega in che senso. Che dobbiamo non soltanto avere una devozione nelle espressioni del fare l'elemosina o offrire, pregare, digiunare, come abbiamo visto domenica scorsa, che deve essere priva di qualunque teatralità, di qualunque ostentazione, di qualunque vanto. Gli ipocriti fanno così, voi no. Ma ci insegna anche un'altra cosa, un'altra caratteristica dell'ipocrisia religiosa, che è esattamente questa: gli ipocriti non rinunciano ad avere una certa forma di religiosità, ma normalmente congiungono uniscono la loro religione all'amore per il denaro o a uno spirito materialistico o, come si dice, mondano. Quindi la mondanità, l'amore per le cose terrene, fa sì che l'ipocrita non solo è una persona che prega e si vanta di pregare, che offre e si vanta di offrire, che si digiuna e vuol farlo vedere a tutti quanti e ha una giustizia che vuole soddisfare gli occhi degli uomini, ma è anche una persona che ha un cuore diviso, un cuore diviso. E qui Gesù ci pone davanti a questa realtà. Anzi, in realtà Gesù oggi ci pone tre domande, dispensa tre avvertimenti e ci rivolge tre esortazioni. E quindi voi capite che il mio sermone oggi ha tre punti con tre sottopunti ciascuno, e quindi sono 9 punti, e quindi significa che sarò lungo. No, cercherò almeno di non esserlo, di non annoiarvi. E quindi vado subito al punto, al primo, le domande. Quali sono le domande? Le domande sono essenzialmente queste. La prima è: dov'è il tuo tesoro? Com'è la tua visione spirituale? Chi è il tuo padrone? Queste sono le domande che stamattina Gesù rivolge a ciascuno di voi, a ciascuno di noi. Tesoro. Che cos'è un tesoro? Un tesoro è qualcosa che si considera importante. È qualcosa a cui si tiene caramente, che ci si affatica ad accumulare, che si è disposti a difendere strenuamente. Questo è un tesoro. Quando parliamo di tesoro, parliamo di qualcosa che occupa un posto primario nei nostri pensieri, nella nostra mente, nei nostri progetti, nei nostri desideri. Qualcosa che può diventare così importante per noi da trasformarsi in una sorta di ossessione. Può essere qualcosa di materiale o immateriale, può avere un valore oggettivo o può avere un valore solo soggettivo o simbolico. Perciò non dobbiamo pensare che tesoro significa solamente denaro. Per alcuni il tesoro, il proprio tesoro, ciò che occupa tutto il proprio pensiero è, che so, la famiglia, i propri genitori. Ah, devo curare mio padre, devo curare mia madre, come quel discepolo, lascia prima che io vada a seppellire mio padre e poi io mi dedicherò a seguire te. Gesù cosa gli ha detto? Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vai ad annunciare il regno di Dio. Per alcuni possono essere i figli. Ah, devo pensare al futuro dei miei figli, devo lavorare duramente per i miei figli, devo fare in modo che i miei figli abbiano tutto. Per alcuni possono essere le mogli, possono essere i mariti, può essere la carriera, può essere la fama, può essere l'ambizione, può essere la reputazione, può essere il lavoro. Che si pensa che avere il lavoro significa avere la possibilità di guadagnare, quindi avere una certa sicurezza. Possono essere anche cose meno importanti. Oggi sono in vena di citare film, forse qualcuno di voi ha visto il film Castaway, dove c'era Tom Hanks che recitava la parte di un naufrago e nella sua solitudine aveva avuto un pallone da pallavolo che aveva trasformato in un suo compagno nella sua solitudine, lo chiamava Wilson. E parlava a Wilson e si rivolgeva a Wilson perché non aveva Dio a cui pregare, Robinson Crusoe del famoso romanzo di Defoe, se ricordo bene, lui pregava. Lui ha avuto un vero uomo come amico, Venerdì, ma il naufrago, il novello naufrago postmoderno non ha Dio, non ha uomini, ha un pallone che poi quando fugge dalla sua isola porta con sé, e quando un'onda glielo porta via piange disperandosi: dov'è Wilson? Wilson. Ecco, cos'è un tesoro? Non pensate semplicemente a denaro o a cose di valore. È qualcosa a cui il nostro cuore si attacca, che diventa così importante per noi. E Gesù ci dice che ciò che costituisce il nostro tesoro in realtà ci possiede. Non siamo noi a possedere i tesori, sono i tesori che possiedono il nostro cuore. Ciascuno di noi possiede qualcosa che lo possiede o che la possiede, ed è per questa ragione che la domanda più importante è: che cos'è? Dov'è? Dov'è il tuo tesoro? Ed è importante che troviamo e che diamo una risposta onesta a dove si trovi il nostro tesoro, perché, come dice Dietrich Bonhoeffer nella sua bella esposizione del Sermone sul Monte, lì dove il mio tesoro è anche la mia fiducia, la mia sicurezza, il mio conforto, il mio Dio. Nella famosa saga del Signore degli Anelli di Tolkien c'è un personaggio, si chiamava Smeagol, era un hobbit, uno dei personaggi positivi che noi troviamo nella storia, che è stato così posseduto dall'amore del potere conferito dall'anello che aveva trovato, che diventa Gollum, un essere così degradato e abbrutito da questa concupiscenza, da questa passione, che sapete tutti come finisce la storia. Gollum fa la fine del suo tesoro, distrutto tra le fiamme del Monte Fato. Dov'è il tuo tesoro? Dov'è il tuo tesoro? Io mi vorrei fermare qua stamattina, perché questa domanda dovrebbe impiegare tutta la nostra riflessione. Ma ce n'è un'altra. Com'è la tua visione spirituale? Più avanti Gesù dice che così parla dell'occhio: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo corpo è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Questa domanda riguarda l'organo della visione. È attraverso gli occhi che noi vediamo il mondo, è attraverso gli occhi che noi riceviamo una certa immagine delle cose, che le cose hanno una certa presa su di noi. E se una lampada è spenta, se una lampada non funziona bene, in quel caso la visione è compromessa. La concupiscenza degli occhi, dice Giovanni, è una delle cose che sono nel mondo. E l'occhio deve essere limpido, o per usare un'altra traduzione, semplice, senza pieghe, integro, che chiaramente è il contrario di malvagio, perché Gesù mette in contrapposizione l'occhio limpido e l'occhio malvagio. La condizione dell'occhio, quindi dell'organo della nostra vista, non soltanto influenza ciò che guardiamo, perché è importante dove posiamo i nostri sguardi, su cosa indugiamo. Come domenica scorsa ho parlato di guardare in alto, di guardare a Dio, ma è importante perché attraverso l'occhio vengono proiettati nel nostro essere, nella nostra anima, una certa visione della realtà. Insomma, i nostri occhi ci mostrano le cose in un certo modo, non necessariamente come esse sono. Sapete bene che ci sono dei difetti della vista, per esempio il daltonismo, per cui alcune persone vedono un colore e lo scambiano per un altro, non vedono le cose così come sono nella realtà. Le cose sono in un certo modo, ma i loro cervelli, alle loro anime, a loro stessi, arrivano in modo diverso. E che cosa influenza questa visione delle cose? Questa visione delle cose viene influenzata da questo filtro che è il nostro occhio, che quindi Gesù non tanto parla dell'organo quanto della nostra visione del mondo, quanto dei principi operativi delle nostre convinzioni. È il filtro attraverso noi il quale noi interpretiamo le cose. Per questo c'è un versetto nella Bibbia che deve sempre farci riflettere. Lo trovate in Tito al capitolo 1, il versetto 15, dove è scritto che tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ogni cosa è contaminata. Quindi le cose sono pure o contaminate a seconda della condizione del nostro essere, se siamo puri o se siamo contaminati. E questa è, anche questa è una domanda alla quale dobbiamo rispondere: qual è lo stato della tua anima? Come vedi le cose? Non è forse straordinario pensare che due persone davanti alla stessa cosa, uno lo può considerare qualcosa da avere per forza e l'altro se ne può volere distaccare il più lontano possibile? Dipende dalla condizione della propria anima. Ieri abbiamo visto un uomo che ci ha rattristati profondamente, un uomo sicuramente più giovane di me, ma ridotto in uno stato miserabile. Abbiamo pensato, guardandolo, che stesse quasi per morire o comunque che non ce la facesse ad andare avanti, tremendamente sovrappeso, incapace quasi di respirare, beveva e beveva costantemente, era del tutto ubriaco e viveva in mezzo a tanta gente, ma era come se stesse da solo. E mi sono domandato: che cosa, qual è la differenza tra lui e me? Non ho pensato neanche un istante che io fossi migliore di lui, perché non lo sono. È la grazia di Dio, è ciò che ci trasforma, che ci fa vedere e dare valore alle cose. Per lui il valore era nella sua bottiglia di birra, nell'alcol. Per me i valori stanno altrove. Che cos'è? Qual è la tua visione del mondo? La tua visione delle cose? Com'è il tuo occhio? Su cosa si posa il tuo occhio? Quali sono i tuoi desideri? Come vedi le cose? E la terza domanda è: chi è il tuo padrone? Cioè, chi è colui al quale offri i tuoi servigi? A chi sei leale? Non potrai esserlo, Gesù dice, a due padroni antagonisti. Dio è il mondo, Dio è la tua carne, Dio è te stesso, insomma. Cristo è Satana, Cristo è qualcos'altro. Ascoltate cosa dice ancora Bonhoeffer: la vita del seguace di Cristo si dimostra nel fatto che nulla si frappone tra Cristo e lui, né la legge, né la pietà, ma neppure il mondo. Non comincerà neppure a riflettere su questo, lui non vede Cristo e il mondo, segue semplicemente Cristo in tutto. Ecco un'altra domanda. Io sto seguendo Cristo in tutto? Il primo comandamento è anche il più importante dei comandamenti. Io sono il Signore, il tuo Dio. Dio non vuole dividere il trono del nostro cuore con niente e nessuno. Non avrai altri dei oltre a me. Il comandamento più importante non è non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non mentire. Onora tuo padre e tua madre. Il comandamento più importante è: io sono il Signore, colui che ti ha tratto fuori dall'Egitto, dal paese di schiavitù, colui che ti ha dato Cristo, che ha pagato per il prezzo dei tuoi peccati, colui che ti ha salvato. Non avrai altro Dio oltre a me. Dio è geloso. Il cuore non può essere diviso. Chi è il tuo padrone? A chi sei leale? È Dio? È qualcun altro? È Dio dalle 10 del mattino della domenica fino a mezzogiorno e poi qualcos'altro o qualcun altro dopo quell'orario? È Dio la domenica e poi qualcos'altro il lunedì? E Gesù fa tre domande, ci fa tre avvertimenti. Il primo è questo: perché non dovete farvi tesori sulla terra? Vi avverto, i tesori sulla terra finiscono, sono vani, sono corruttibili, sono passeggeri, sono insoddisfacenti, sono deludenti, sono precari, sono insicuri. Ci sono le tarme. Chissà, sapete perché Gesù menziona le tarme? L'ho sentito da un predicatore e credo che ci sia una delle che sia vero questa cosa. Il fatto che nell'antichità uno dei beni rifugio o comunque uno degli investimenti che si poteva fare era acquistando delle stoffe preziose, come la seta, per esempio. La seta era una stoffa di origine naturale, sapete che è fatta con la bava del baco e poi viene tessuta ed era di grande valore, il bisso o altre cose. Ora, tutte queste cose potevano costituire un tesoro, il famoso corredo, no? Immaginatevi i corredi che preparavano le nonne, che preparavano per le figlie femmine, che però, se a un certo punto, aprendo la cassa panca del corredo o dove c'era la stoffa di seta che si era comprata fuori una farfallina, un'altra, era un dramma, perché evidentemente erano stati attaccati dalle tarme, che le cui diciamo larve sono dei vermetti che facevano dei buchi e rovinavano i tessuti. E Gesù dice proprio questo: ci sono le tarme che rovinano i tessuti, c'è la ruggine che distrugge anche l'attrezzo più utile, ci sono i ladri che rubano, che scassinano. Cioè, i tesori su questa terra sono sempre in una condizione di insicurezza. Se qualcuno di voi avesse avuto una decina di milioni di lire, o una cinquantina di milioni di lire, o un miliardo di lire, e l'avesse tenute nascoste sotto il mattone, oggi, a parte il fatto che non le potrebbe più scambiare, quindi li potrebbe buttare via, ma se si potessero anche scambiare, pensate all'inflazione. Io ricordo che quando nel 1990 ho avuto uno stipendio da ufficiale di complemento di 1.800.000 lire, mi sentivo straricco. E perché nel 1989-90 avere 1.800.000 lire veramente era un grande stipendio. Non credo che normalmente gli operai avessero più di la metà di questo. Oggi 900 euro si fa la fame, l'inflazione, la guerra, le epidemie, gli eventi fortuiti, tutte queste cose attaccano i nostri beni, cospirano contro la nostra sicurezza. E se poniamo la nostra fiducia in queste cose, saremo delusi. Gesù ce lo dice, ce lo ricorda, lo sappiamo, ma ce ne dimentichiamo così spesso la vanità dei tesori terreni. Il secondo avvertimento, la terribile condizione della cecità spirituale. Se la luce che è in te è tenebre, è un'espressione paradossale oltre che proverbiale, equivale a dire se il meglio che puoi offrire è molto al di sotto di qualunque standard accettabile, meglio toglierci mano. Il cieco non ha strumenti per conoscere la propria condizione, è soggetto sempre ad essere ingannato, ha bisogno di rimanere sempre in luoghi e situazioni familiari, altrimenti sarà sempre insicuro, si troverà costantemente a fare degli errori di giudizio perché è privo di ciò che risulta essenziale per orientarsi, per valutare, per discernere. La cecità, nel migliore dei casi, è una grande limitazione, nel peggiore dei casi è una tragedia, perché se un cieco viene guidato da un altro cieco vanno a finire entrambi nel fosso. Attenti. E il terzo avvertimento è un avvertimento contro la doppiezza. Gesù ci ricorda che ogni persona dall'animo doppio otterrà disonore e disprezzo, perché prima o poi la sua doppiezza, la sua ipocrisia sarà svergognata, verrà fuori, questione di tempo. È in questo mondo ci sono cose che sono incompatibili. E cercare di coniugare ciò che non può stare insieme è una ingenuità romantica e si pagherà a caro prezzo. Una persona doppia è una persona insincera e bugiarda, appartiene alla peggiore risma dei peccatori, è un traditore, è una traditrice. Questo è il punto. Perché chi pretende di fare ciò che non è, ciò che farà è alla fine, tutto sarà scoperto. Ed è anche una persona infelice. Stamattina ho ricevuto questo messaggio, che ci sta proprio molto bene. È una frase di J.C. Ryle. Ascoltate, dice: le persone provano continuamente a fare ciò che Cristo dichiara impossibile. Servire due padroni. Cercano di essere amici del mondo e amici di Dio allo stesso tempo. Le loro coscienze sono così illuminate che sentono di dover avere una qualche religione, ma i loro affetti sono così incatenati alle cose terrene che non arrivano mai a essere veri cristiani. Perciò, e questa è la frase importante, vivono in uno stato di costante disagio. Mi domando quante persone nelle nostre chiese vivono in uno stato di costante disagio. Vivono in uno stato di costante disagio, hanno troppa religione per essere felici nel mondo e hanno troppo mondo nel cuore per essere felici nella loro religione. Che parole! Insomma, non stai né da una parte né dall'altra, in equilibrio precario. e non si può rimanere molto tempo su una sola gamba. E infine le tre esortazioni. Quali sono le tre esortazioni? La prima è sicuramente la più importante. Gesù ci dice: fatevi tesori in cielo. E vi voglio fare notare questo fatevi tesori in cielo. Spesse volte la nostra religione o il modo in cui noi viviamo la nostra fede è fatta di negativi: non fare questo, non fare quest'altro. Ma qui Gesù ci dice quello che noi dobbiamo fare. Ci dice quello che non dobbiamo fare: non fatevi tesori sulla terra, ma ci dice anche, ed è un ordine, fatevi, ricercate attivamente, adoperatevi generosamente ad accumulare tesori che sono veramente degni di questo nome. Dio ci vuole ricchi. Ecco qua, Ulfo è diventato il predicatore della prosperità. Ma certo, Dio ci vuole ricchi, anzi straricchi, milionari, miliardari, in fede, in amore, in speranza, in consolazione. Vuole che la nostra anima prosperi, saziandola come di midollo e di grasso. Non vuole che siamo salvati come attraverso il fuoco, ma che giungiamo alla fede, e che aggiungiamo alla fede la speranza, la conoscenza, l'amore fraterno, la carità. Pietro lo dice, che siccome siamo stati salvati e abbiamo ottenuto alla fede, Dio vuole che noi aggiungiamo alla fede. Ci dobbiamo impegnare, mettendoci da parte vostra ogni impegno, seconda Pietro 1:5. Mettendoci da parte vostra ogni impegno. La mia domanda è: quanto impegno stiamo mettendo per accumulare denaro, farci delle case, dare un futuro ai nostri figli, preoccuparci della nostra salute, andare a destra, a sinistra, informarci? E quanto impegno stiamo mettendo, state mettendo, per aggiungere alla fede la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno, l'amore? Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è, vedete la visione, cieco, oppure miope, vedete il ritorno delle parole di Gesù, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi, sforzatevi, agonizzate. Il termine agonia e agonismo deriva da questo verbo greco agonizomai, che significa impegnarsi strenuamente, come Epafra si impegnava strenuamente lottando per i colossesi, per quelli di Laodicea. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai, e in questo modo vi sarà ampiamente concesso l'ingresso, ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non come per il rotto della cuffia, non all'ultimo posto, non stretti stretti. Impegnatevi. Quanto sono miserabili gli avari, idolatri di questo mondo, quelli che spaccano il centesimo, che sono sempre lì a farsi i conti, che si sentono a lutto quando devono separarsi dalle loro proprietà, che è una tragedia quando arriva la bolletta della luce o una spesa imprevista, che non hanno imparato che cosa più felice è il dare piuttosto che quel ricevere. Di quei tesori voi non sarete mai privati. C'è una parabola che è un po' strana, la parabola del fattore infedele, che si conclude con queste parole di Gesù: fatevi amici con le ricchezze ingiuste. Quali sono le ricchezze ingiuste? Le ricchezze che non sono nostre. Come ha fatto quel fattore infedele? Si è fatto amici con i soldi che non erano suoi. Ma perché? I nostri soldi sono nostri. Ma perché le cose che noi abbiamo su questa terra sono nostre? Tutto ci è dato in amministrazione, fratelli. Tutto ci è dato da Dio. Quando siete venuti su questa terra, come siete venuti? Nudi. E così ce ne andremo nudi. Perciò niente è nostro. Tutto quello che abbiamo ci è stato dato. E quando noi utilizziamo le cose che non sono nostre per farci dei tesori, degli amici in cielo, quelle cose ci stiamo comportando in modo avveduto. Ecco, questo è il punto. Quindi la prima delle tre esortazioni: fatevi tesori in cielo. Seconda esortazione: coltivate una sana visione spirituale. Riconoscetevi ciechi. Vi ricordate Gesù cosa ha detto? Il vostro problema, ha detto ad alcuni, non è che voi siete ciechi. Il vostro problema è che voi siete ciechi, ma che pensate di vederci. Questo è il problema. Il salmista, il Salmo 119, il versetto 18, sa di essere perlomeno miope e prega: oh Dio, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Nella tua legge, nella tua parola, ci sono meraviglie che io non riesco a vedere perché sono miope, perché sono mezzo orbo. Ma Signore, lo riconosco e per questo ti prego, apri i miei occhi. Quanti ciechi ci sono questa mattina qua? Qua ce n'è uno. E voi? Pensate di vederci bene? E siete come il servo di Geazi, che davanti a un esercito e una difficoltà si scoraggia. L'uomo di Dio ha dovuto pregare: mostragli, aprigli gli occhi, Signore, mostragli che quelli che sono dalla nostra parte sono molti di più di quelli che sono contro di noi. Assumete la visuale di Dio. Beato è l'uomo che, piuttosto che seguire i consigli degli empi, di ascoltare i loro ragionamenti, ha il coraggio di pensare in modo diverso, assume un pensiero laterale, si direbbe oggi, assume un'altra prospettiva. Invece di starsene sulla via dei peccatori, invece di stare seduto sul banco degli schernitori, a lasciarsi ad assorbire le idee, i discorsi, i pensieri della TV, della filosofia, della scienza mondana, ha un'altra fonte di istruzione, di conoscenza. Medita giorno e notte nella legge del Signore. Allora sarà come un albero piantato presso a ruscelli, allora porterà frutto nella sua stagione, allora tutto quello che fa prospererà. Che posto ha la parola di Dio nella tua vita? La leggi, la mediti, la capisci, la studi? Oppure l'unica porzione della parola di Dio che ottieni è quella che ricevi la domenica. Terribile se è così, Coltivate questa visione, guardate alle cose invisibili. Come si fa a guardare le cose invisibili? Ci sono cose che non si vedono, ma ci sono. Per esempio, se guardiamo in una goccia d'acqua, noi non vediamo niente, ma se la mettiamo sotto un microscopio, che cosa ci vediamo? Ci vediamo un mondo di batteri che si muovono là dentro. Se guardiamo il cielo la notte, vediamo dei puntini, le stelle, ma se abbiamo un telescopio, noi riusciamo a vedere tante altre cose. Avete mai provato, ragazzi, bambini, a guardare la luna con un cannocchiale, con un binocolo? Si vedono i crateri, si vedono i mari, che sono delle depressioni nella luna, cosa che generalmente a occhio nudo noi non vediamo. E così la parola di Dio, la Bibbia, ci aiuta, è il nostro microscopio, è il nostro telescopio, ci aiuta a mettere lo sguardo nelle cose che non si vedono. E Paolo ce lo dice, ci dice che il nostro sguardo deve essere rivolto alle cose che non si vedono, perché quelle che si vedono, quelle che si toccano, quelle che si misurano sono momentanee, terrene, le lasceremo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ah, se guardate il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, è bellissimo a proposito di questo tema, leggete il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove si parla di questa cosa: la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. È per fede che noi intendiamo che i mondi sono stati tratti non da cose apparenti, ma creati dalla parola di Dio. Ma non solo questo. Ancora in questo meraviglioso capitolo si parla di Noè, che divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, costruì un'arca. Si parla di Mosè, che stimando che quando nacque fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re, per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. I tesori d'Egitto li vedeva, li toccava, l'oltraggio di Cristo l'ha considerato migliore. Ma perché? Perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa e per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11, versetti dal 23 al 27. Bellissimo. Lo sguardo alle cose che non si vedono. Forse in certi momenti della nostra vita le cose che non si vedono diventano più reali delle cose che si vedono. Sicuramente lo sono quando noi soffriamo. Sicuramente lo sono quando abbiamo una brutta malattia. Sicuramente lo sono quando stiamo per avvicinarci al giorno in cui sappiamo che incontreremo Gesù. Le cose di questa terra diventano meno importanti, meno reali, e le cose che speriamo, nelle quali crediamo, assumono sempre più peso, sempre più valore. Così deve essere, così deve essere. Il salmista Asaf guardava gli uomini malvagi che prosperavano e si rodeva dentro. Se facia e budedda fracide, si dice dalle nostre parti, da Messina, non lo so se qui si dice pure. Si, si torcevano le budella dentro. Però poi è stato alla presenza di Dio. Ha considerato la fine di queste persone che non servono a Dio. E ha pensato, il mio bene è di accostarmi a Dio. Lui è il mio tesoro. Certo, io sto per finire. Voglio dire, non vi dovete distaccare dalla realtà, eh? Questo guardare le cose che non si vedono non significa che noi perdiamo il contatto con la realtà. Sarebbe un male. La realtà, la ciccia, la sofferenza, i problemi della vita, quelli rimangono. Non vi distaccate, non fate gli eremiti, non fate l'errore del monachesimo che pensa che applicare questo principio significa separarsi dal mondo. Noi nel mondo dobbiamo servire Dio. Non distaccatevi dalla realtà, ma leggetela e interpretatela alla luce della rivelazione divina, soprattutto alla luce delle sue preziose promesse. E ultima cosa, e ho finito, servite Dio in modo esclusivo. Dio ama un cuore rotto, ma odia un cuore diviso, perché un cuore diviso lo oltraggia e lo disonora. Dio abita in due luoghi, nel cielo e nel cuore umile, rotto e contrito del peccatore. Uno solo deve essere il vostro padrone. Uno solo deve essere il vostro Signore. Soltanto a Cristo dovete completa lealtà. Cristo vi ha dato tutto e vuole tutto da voi. Abbiamo poco, proprio perché abbiamo poco, sarebbe un oltraggio per Lui dargli meno del poco che abbiamo. Guai a noi se stringiamo quello che possediamo su questa terra così gelosamente, la nostra vita stessa, i nostri beni. Aprite le mani, perché solo chi avrà perduto la propria vita la ritroverà. E io ho finito davvero stamattina. Qual è il valore dei beni di questo mondo? Quanto valgono le ricchezze? Quanto vale il potere? Quanto valgono i piaceri della sensualità, della fama, della celebrità? Tutte queste cose che Gesù ha definito eccelse davanti agli uomini. Vi faccio una domanda: quanto varrebbe un tramonto? Quanto varrebbe il cielo stellato? Quanto varrebbe la terra? Quanto varrebbe tutto l'oro del mondo? Quanto varrebbe tutto l'universo se non ci fosse nessuno che ne potesse apprezzare il valore, cioè nessun essere umano? Senza di noi, senza il nostro cuore, i beni e il mondo non sono nulla. Ci avete mai pensato a questa cosa? Sono come dei parassiti che per vivere hanno bisogno di noi. Solo Dio è la realtà, prima e ultima. Solo Dio ha vero valore. È solo la comunione con Dio, è solo il nostro servizio che noi gli rendiamo, sono le cose che danno valore alla nostra esistenza. La figura di questo mondo, lo schema di questo mondo, dice Paolo, passa. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Allora, dov'è il tuo tesoro? Qual è la tua visione delle cose? Chi sono i tuoi padroni? Che il Signore ci aiuti, vi aiuti, aiuti me a analizzare la nostra vita per dare delle risposte oneste a queste domande e soprattutto, se c'è qualche correzione da fare, per farla prima che sia troppo tardi. Perché i tesori nel posto sbagliato ci porteranno nel luogo della perdizione. La cecità ci farà cadere nel fosso. E un pessimo padrone ci tormenterà per l'eternità. Prendete Cristo, prendete Dio come vostro Signore, unico padrone. Fatevi tesori nel cielo e pregate costantemente che i vostri occhi possano vedere la gloria di Dio e le cose invisibili. Amen. Signore Padre nostro, noi siamo allo stesso tempo umiliati e abbattuti davanti alla schiettezza e alla chiarezza della tua parola, ma siamo anche incoraggiati, o Signore, per il fatto che tu ci avverti, ci chiami a te, ci attiri a te. Vuoi essere l'unico Dio della nostra vita, non vuoi dividerci con nessun altro. E Signore, questa mattina io, e immagino anche tanti dei miei fratelli e delle mie sorelle, vogliamo dire: Signore, prendi il nostro cuore nelle tue mani e non lasciarlo andar via. Vogliamo che il nostro cuore sia interamente tuo. Vogliamo che tu sia il nostro unico tesoro, il nostro primo e più grande tesoro. Apri i nostri occhi e concedici, o Signore, di servirti con gioia e con fede, nel nome di Cristo. Amen.